Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Resurrection Chronicles, riletture prospettiche della Golden Age fantastica.
Nuova puntata di Resurrection Chronicle e ovviamente abbiamo qui con noi il nostro amatissimo Cylon Prof. Ciao Massimo.
Ciao Omar, scusa, ti sono entrato addosso
col saluto.
Era l'ansia, l'ansia di salutare i nostri ascoltatori.
Dunque Massimo, oggi diciamo, allora, violiamo una delle
assolutamente,
regole...
Assolutamente, l'ho pensato anch'io, violiamo la atemporalità del podcast.
Esatto, e per cui cos'è? È la famosa, come dire, la legge zero del podcast, per cui non si dice mai quando si registra, ma oggi...
Questa volta lo dobbiamo dire per forza, perché per una serie di fortunatissime coincidenze registriamo l'8 marzo, che è appunto la giornata... dedicata alle nostre meravigliose compagne di viaggio, e manca a farlo apposta, avevamo programmato, senza pensarlo, senza sapere che avremmo poi registrato quest'oggi, una puntata dal tema particolare e anche dal titolo particolare, Le signore della fantascienza.
Infatti, era un po' che ci pensavamo, giustamente, una serie di fortunati eventi hanno portato a registrarla oggi. Per cui Massimo...
Quindi anche un nostro omaggio a tutte le nostre ascoltatrici.
Una sorta di fantastica mimosa virtuale.
Esatto. Dunque, Le signore della fantascienza è un tema da far tremare le vene ai polsi, come già sapevo, ma come poi ho scoperto approfondendo e preparando la puntata, perché chiaramente il ruolo delle scrittrici di fantascienza è un ruolo fondamentale, e anche perché poi, se uno ci pensa un attimo, in effetti gli storici della fantascienza sono quasi unanimemente concordi nel fatto che la fantascienza è stata letteralmente inventata come genere da una scrittrice, da Mary Shelley con il suo Frankenstein. Frankenstein è a tutto titolo considerato l'antesignano del genere, no? In effetti, se ci pensi, c'è tutto, c'è la scienza, ed è una scienza avveniristica che per l'epoca soprattutto, no? È un romanzo che è stato scritto nel 1818, ma è avveniristica anche per oggi, è un tema peraltro particolarmente anche vivo. E il Frankenstein quindi contiene poi dei componenti dell'avventura, le problematiche sulla natura dell'essere umano, insomma tutto quello che potrebbe può essere gradito a noi appassionati del genere. Ma fatta questa appunto stupefacente considerazione, poi ce n'è un'altra ancora più interessante, ed è che se uno va a guardare nel Pantheon della fantascienza, il Pantheon della fantascienza si facilmente individua attraverso l'esame dei premi Hugo, no? Perché i premi Hugo comunque rimangono il punto di riferimento, e si vede la sfilza di premi Hugo vinti da scrittrici a partire dal 1970 fino ad oggi, e questa lista è impressionante, anche solo fermandosi al genere del romanzo. Se poi si va sulle novelle, sulle short stories, la cosa è ancora più clamorosa, ma già fermandosi ai premi Hugo dal 1970 ad oggi, ho qui davanti a me, basta andare su Wikipedia, una lista di autrici veramente interessante e spettacolare. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e con il 2017 20 premi Hugo assegnati nella categoria, diciamo, quella più prestigiosa, la categoria del romanzo, assegnati a grandi scrittrici, che sono quindi evidentemente compartecipi, coprotagoniste di questo che potremmo dire il viale d'oro della fantascienza in questione. E quindi, come dire, i nomi sono tanti, sono molto noti, alcuni di questi nomi li abbiamo già toccati nella nostra trasmissione. Io ho deciso di selezionarne 5, di cui, come vedremo appunto, un paio, adesso sto andando un attimo a braccio, poi mano a mano che parliamo metteremo un po' di puntini su gli ce ne sono un paio su cui abbiamo già speso, abbiamo già dedicato abbastanza tempo, per cui potremo trattarli molto velocemente, solo con appunto una citazione, un rimando alle puntate monografiche o alle puntate in cui abbiamo parlato di questi grandi personaggi del mondo che adoriamo. E un paio invece sono nomi che abbiamo già utilizzato nelle nostre conversazioni, ma su cui non ci siamo concentrati. E io ho tentato anche un esperimento, vediamo se ci riesco, di attribuire, come facendo un po' riferimento ad alcuni archetipi della narrativa in generale, di attribuire a queste signore della fantascienza un regno e di collocare questo regno con i quattro punti cardinali. Quindi fare la signora del nord, la signora del sud, la signora dell'est, la signora dell'ovest. Mi viene in mente il mago di Oz. Chiaramente. Doverosamente cominciamo, perché l'avevamo anche annunciato, con la signora del nord, che è Ursula che è Le Guin, che è recentemente scomparsa alla veneranda età di 89 anni, e che peraltro è anche quella che ha vinto per prima in questa lista che ho appena citato, è quella che si è aggiudicata nel 1970 e nel 1975, ha inaugurato questo albo d'oro delle scrittrici di fantascienza, vincendo appunto lo Hugo con il premio assegnato ai suoi due romanzi, La mano sinistra delle tenebre, The Left Hand of Darkness e The Disposed. A proposito della Le Guin, scusami, devo fare una correzione, non so se l'abbiamo già fatta, ma in una, nella puntata in cui appunto la Leghina era appena scomparsa e noi l'abbiamo citata senza entrare nel merito, io clamorosamente le ho attribuito per errore una serie che è quella di Dark Over, che invece di Marion Zimmer Bradley, affiancandola forse come tematica a invece diciamo la serie che aveva scritto effettivamente la Leghin, che era quella del Mago di Earthseal, tradotto i romanzi di Terramare. C'è stata anche una versione a cartoni animati, credo non particolarmente felice, anzi direi bruttissima. Quindi devo fare questa errata corrige per i nostri ascoltatori. Tornando quindi alla Leghin, la Leghin è una scrittrice di quelle che ha portato peraltro alla fantascienza anche un riconoscimento molto più ampio, perché oltre appunto ad aver avuto questo ruolo importantissimo di genere, è diventata in breve tempo, anche proprio agli inizi della sua carriera, un punto di riferimento della letteratura di ogni genere e tipo, una scrittrice che viene riconosciuta e studiata come una grandissima autrice in tutte le università del mondo, senza che il fatto di essere appassionata e scrittrice di fantascienza la categorizzi, no? Ma in qualche maniera, anzi il contrario, è una di quelle che a partire dalla fantascienza ha fatto sì che anche qui venisse riconosciuto che i grandi scrittori...
Si può definire globale, Massimo?
Globale, appunto, da sì, questo punto di vista, no? Cioè una scrittrice che, avendo scelto questo genere e questi temi, tuttavia li tratti in una maniera che viene riconosciuta come appartenente al più vasto mondo della letteratura in generale, e che appassiona e convince anche chi magari della fantascienza non è un conoscitore o un estimatore. Ha inanellato una serie, anche lei, piuttosto significativa, di premi Hugo, premi Nebula, e insomma tutti i grandi riconoscimenti che vengono attribuiti ai più grandi scrittori di fantascienza. Parlare di tutta la sua produzione è un'impresa impossibile anche con una puntata monografica, quindi ancora più impossibile, se mi passi questo termine, sì, ancora più impossibile volendo comunque lasciare lo spazio alle altre grandi signore di qui sopra. Però ecco, quello che possiamo in qualche maniera fare è cercare di caratterizzare un po', non il tema è una parola un po' riduttiva, ma lo spirito e anche un po' l'impostazione concettuale che pervade i suoi, quasi tutte le sue opere, riconoscendo peraltro in questo anche molti punti di similitudine con le altre grandi signore della fantascienza di cui parleremo tra poco. E la Leghin, quello che in realtà descrive, è utilizza questo espediente narrativo. Molti dei suoi romanzi sono ambientati su mondi alieni, abitati da specie aliene o da specie che all'apparenza sono molto simili agli esseri umani, così come noi li conosciamo, e però poi nell'arco della narrazione si svelano come profondamente diverse. L'ambientazione è questa, e lei poi quasi sempre ci piazza dentro invece come personaggio principale un umano che per qualche circostanza si ritrova all'interno di questi mondi e che, come appunto nelle migliori tradizioni della letteratura, intraprende quello che potremmo chiamare un viaggio di scoperta. Cioè intraprende attraverso un'azione, una serie di avventure, una serie di circostanze legate poi alla trama specifica del romanzo in questione, intraprende un viaggio effettivo, cioè un viaggio di spostamento che dà anche modo appunto poi di esplorare e conoscere i mondi su cui i romanzi sono ambientati. E durante questo viaggio, appunto, quello che accade è che progressivamente scopre la diversità, l'alienità, e da quella parte una riflessione, una relazione sul rapporto che ci può essere tra noi, tra il modo in cui noi come esseri umani, intesi nel senso culturale del termine, no? Con il nostro portato di pensieri, di modi di percepire la realtà, con appunto questa diversità. Quasi sempre questo confronto all'inizio è un confronto aspro, un confronto in cui l'alienità viene fuori, e però man mano che si va avanti dalla diversità nasce la ricchezza. E quasi sempre il romanzo in questione si conclude con la scoperta che il protagonista umano ha come ruolo, come scopo, come sua missione, non dichiarata ma effettivamente svolta, quello di fare da ponte tra questi due mondi, che se ci pensi è appunto veramente una tematica, uno spirito di scrittura che molto molto interessante, molto molto bello, no? Che anche ai giorni nostri, con quelli che sono gli sconvolgimenti, no? Noi tanto spesso si parla a tutti i titoli, anche in maniera un po' spropositata, di questa relazione col diverso, del cambiamento della società, l'incontro e scontro delle civiltà. È esattamente poi quindi un modo per riflettere sulla nostra contemporaneità, ed è molto bello che questo in realtà l'Adelgin appunto l'ha fatto molto tempo fa, sì. È cominciato appunto negli anni 70. Questo è un po' il tema generale di tanti dei suoi romanzi, di tante delle avventure che racconta, ed è anche il tema di La mano sinistra delle tenebre, appunto, di questo libro, che poi meriterà magari un approfondimento monografico. A proposito, diciamo che in onore delle signore della fantascienza stiamo, diciamo, lasciando per un attimo il nuovo corso di questi miei interventi su Fantascientificast, che erano dedicati a fare da invito alla lettura di opere specifiche, anche col tentativo di leggerne qualche brano, per tornare un po' al modello classico, sì. No? All'intervento classico, che invece è più una carrellata.
Antologico, diciamo.
Antologico, una carrellata che propone dei titoli e che però li nomina soltanto, fa qualche cenno. Appunto, La mano sinistra delle tenebre si ritrova perfettamente in questo ambito che ho appena descritto, e la diversità che viene esplorata è un'altra tematica che pure ci siamo detti, no? fuori onda delle nostre chiacchierate istruttorie che preparano queste puntate, ci siamo detti che avremmo trattato, che era quello per esempio della relazione del sesso nella fantascienza, della sessualità. Perché nella mano sinistra delle tenebre la diversità nella quale viene immerso il protagonista umano è proprio caratterizzata dal fatto che nel pianeta nel quale lui vive questa avventura in realtà è stato inviato come ambasciatore, come emissario, per incontrare e conoscere queste culture che sono fatte di umanoidi, i quali sono caratterizzati dal fatto che normalmente non hanno sesso nel senso in cui noi lo intendiamo, cioè non sono né uomini né donne, né maschi né femmine, sono un genere neutro, che però man mano che va avanti la storia il protagonista scopre che in effetti vanno poi soggetti al fatto di trasformarsi a seconda di un ciclo, che in verità in questo momento non ricordo se è un ciclo stagionale o se in qualche maniera legato ad altri eventi. In ogni caso, insomma, sostanzialmente questi esseri possono poi assumere caratteristiche sia maschili o femminili, no? In determinati momenti della loro vita. E quindi questa scoperta di questa profonda alterità, questa estrema differenza, no? Quella che inizialmente sembrava una condizione neutra, che invece poi si presta a diventare specificamente di genere maschile o di genere femminile, inizialmente suscita sorpresa, anche disgusto nel protagonista, ed invece poi, appunto, come dicevo, e questo è un tema che torna tantissimo in moltissimi racconti e romanzi della Le Guin, questa diversità diventerà fonte di arricchimento, di ricchezza, addirittura di amore tra il protagonista e i comprimari, diciamo, uno dei comprimari di questa avventura, vissuta, come raccontavo, comunque in un viaggio, quindi unendo le caratteristiche tipiche del racconto d'avventura nel quale il protagonista parte e deve fare un percorso lungo, faticoso, anche irto di rischi e di pericoli, e durante questo viaggio, attraverso questo viaggio, scopre queste differenze, questa alterità e alienità che alla fine si rivela ricchezza. ci sono all'interno dell'opera della Le Guin molti cicli, ruotano un po' tutti intorno a un'ambientazione, poi diciamo la storia, lei, se non ricordo male, è un altro di queste di questi universi narrativi nei quali ci si proietta molto avanti nel futuro e si esplora un arco temporale molto ampio.
Sì.
E quindi, diciamo, all'interno di questo scenario, circa, mi pare, 2500 anni complessivi di storia futura, all'interno di questo lunghissimo periodo ci sono vari sottocicli, diciamo così, e che affrontano poi diverse tematiche, questa della mano sinistra delle tenebre storicamente, cronologicamente si pone alla fine di questo percorso, poi la Le Guin torna indietro nel tempo e racconta un po' meglio la genesi di questo suo universo particolare, che in fondo è un universo che è stato generato dal fatto che in un certo momento del tempo ci sono stati degli esploratori umani che hanno, come dire, disseminato una zona dell'universo, dello spazio.
C'è cioè una sorta di inseminazione,
sì, con i loro pronipoti, diciamo, e che poi, data la distanza, la diversità, la lontananza tra questi diversi pianeti, ha portato allo sviluppo appunto di queste culture e anche l'alterazione di questi loro pronipoti e nipoti, creando questo ricchissimo ambiente nel quale tante diverse culture, tante diverse specie si confrontano e vivono.
Perdonami Massimo, per cui anche la Le Guin a questo punto ha fatto un'opera di consolidamento del suo universo a un certo punto.
Sì, anche la Le Guin, ma vedremo, insomma, in realtà è una, questo, i grandi scrittori di fantascienza hanno, molti grandi scrittori di fantascienza, scusami, non tutti ovviamente, molti grandi scrittori di fantascienza hanno questo tratto in comune, disegnano un universo vastissimo nel tempo e nello spazio, e una parte della loro bravura sta proprio nel fatto di riuscire a costruire un omogeneo e convincente sviluppo dell'universo, nella quale appunto tutta la ricchezza delle possibili varianti che vengono in mente viene utilizzata poi per esplorare questi diversi aspetti. Nella Le Guin la cosa poi molto particolare, ripeto, la Le Guin tra l'altro è stata anche veramente oggetto di studi approfonditi di tipo accademico, anche da un punto di vista filosofico, e nella opera della Le Guin fondamentalmente il tema fondamentale è quello del contrasto, contrasto tra il bene e il male, tra le luci e le tenebre, tra il freddo e il caldo, no? Tra questi che sono elementi fondamentali, i quali sembrano, sono contrapposti. E però il progresso, lo sviluppo della storia, delle narrazioni, delle civiltà, nel caso della Le Guin, è uno sviluppo che ricorda come ispirazione filosofica le filosofie orientali. Cioè questi elementi di contrasto in realtà sono tutti e due indispensabili.
Sì, yin e yang.
Esattamente questo. Piuttosto di un progresso, diciamo, di tipo occidentale basato, no, sulle tensioni che ti fanno poi superare il contrasto, accantonare, andare avanti e qualcosa viene meno, viceversa nelle filosofie orientali c'è un po' quest'idea che il tutto è fatto esattamente dell'equilibrio tra queste parti, che sono tutte e due indispensabili, lo yin e lo yang, il bianco e il nero. Quindi anche nella Le Guin, nei suoi romanzi, quel che viene fuori alla fine, appunto, che le differenze sono tra di loro complementari, servono per la ricchezza complessiva dell'universo, è data da questa compresenza di questi fattori apparentemente così opposti tra di loro, che pure, se ci pensi, è una cosa molto molto interessante, è un po' diversa.
Sì, è un particolare punto di vista.
Da altri punti di vista, da altri approcci. E vabbè, e quindi la Le Guin, appunto, diciamo, come dicevamo, doverosamente era la prima delle signore, la signora del Nord, perché molte parti, molti racconti, molti dei viaggi di cui parlavo sono in ambienti invernali, cioè in particolare, per esempio, la mano sinistra delle tenebre racconta proprio questo viaggio di questo inviato, di questo ambasciatore che deve in qualche maniera conciliare due civiltà su questo pianeta, si trova per una serie di circostanze a compiere questo suo viaggio iniziatico proprio d'inverno su un pianeta che è caratterizzato da essere un pianeta con, una, no, con condizioni meteorologiche di tipo invernale, e questo ricorre molto spesso nei racconti della Le Guin. Quindi diciamo, questa volta, questo qui sono abbastanza sicuro che come signora del nord va benissimo. E allora, per cercare di mantenerci in un tempo umano all'interno della puntata, vado rapidamente avanti e proprio per appunto fare un interludio veloce, la seconda signora è un personaggio ben noto ai nostri ascoltatori e che recentemente ho già richiamato, sia era stata oggetto di nostre precedenti trasmissioni, poi recentissimamente ho letto qualche brano dalla sua opera più ampia, dal ciclo dei Vorkosigan, e Lois McMaster Bujold, che anche lei è una delle grandi signore della fantascienza ed è anche quella che credo abbia in assoluto vinto il maggior numero di premi Hugo. Se la tira con la Le Guin, sono credo 5, anche lei era 5, poi è andata a 6 perché nel 2017 ha vinto il premio alla carriera, diciamo, per il ciclo proprio di Vorkosigan. Ne abbiamo parlato a lungo, quindi sì, non insisto. Per me lei è la signora dell'Ovest, perché l'West per noi è associato all'idea appunto della frontiera, sì, e dell'avventura. E nel caso della Lois McMaster Bujold, come appunto ho già avuto modo di dire tante volte, la caratteristica del mondo di Vorkosigan, di Miles Vorkosigan, è proprio questa dell'avventura sfrenata, la space opera al massimo livello. No, non è tanto un fatto di confine di spazi, anche nella Bujold tutto sommato c'è una zona dell'universo dove ci sono peraltro, come dicevamo, soltanto gli esseri umani, non ci sono altri esseri senzienti, altre specie senzienti diverse dalla nostra, e però la caratterizzazione è pienamente avventurosa, quindi per me lei è la signora dell'Ovest. E rimandiamo appunto agli approfondimenti a chi volesse scoprire le varie opere e cominciare a leggere qualcosa alle nostre precedenti puntate nelle quali l'abbiamo citata. Sei pronto? Proseguo?
Eccomi.
Va bene. Sono. Allora, ancora adesso ci tocca, diciamo, proseguire in questa appunto bella carrellata delle grandi signore della fantascienza con un'altra autrice molto famosa, anche lei vincitrice di un spropositato numero di premi Hugo per i suoi romanzi e per i suoi racconti e storie brevi. Si tratta di Caroline Janice Cherry, che ha scritto per molto tempo con lo pseudonimo di C.J. Cherry, dove aveva alterato lievemente il suo cognome. Cherry è scritto originariamente proprio come c'è il liquore, cioè, non sì, so se significa, se significa ciliegia in senso stretto, adesso un attimo di lapsus anglofono, e quindi C-H-R-E-R-R-Y, e però su suggerimento del suo editore aggiunse una H finale. Ma non so che differenza, bisognerebbe essere madrelingua inglesi per apprezzare fino in fondo questo in termini, diciamo, di suono del cognome, che cosa possa significare. La cosa simpatica è notare che il suggerimento di non usare i suoi nomi, ma le iniziali, CJ, era legato al fatto, e questa è un'altra cosa su cui magari in un'altra puntata parleremo un po' di più, o soffermeremo di più l'attenzione, era legata al fatto che non si voleva scoprire, non si voleva che si scoprisse che lei era una scrittrice. Perché soprattutto appunto negli anni 70, agli anni e andando ancora più indietro, c'era un po' il convincimento che la fantascienza, che come abbiamo detto in effetti era stata inventata da una scrittrice, poi era diventata, si era sviluppata come la fantascienza dei pulp magazine americani, no? Era quella delle riviste che erano evidentemente normalmente pensate come delle riviste pulp, sta proprio per popolare, e rivolte soprattutto a una fascia giovanile che si presupponeva fosse fatta essenzialmente di adolescenti di sesso maschile. poi questo poi magari non era effettivamente così vero, però diciamo, sai come si fa, sì, in ambito industriale, il target editoriale
era quello
per i curatori delle varie riviste, delle varie collane, era quello per cui si pensava che una scrittrice di sesso femminile potesse in qualche maniera allontanare il pubblico, banalmente soltanto appunto dicendo ah, questo l'ha scritto una donna, non va bene, che appunto diciamo la dice lunga e varrebbe la pena di ragionarci un po' su, anche perché di casi del genere ce ne sono tanti, mm-hmm, e sono anche molto sorprendenti, ci sono dei nomi insospettabili che poi dopo nascondevano invece inopportunamente nascondevano grandi scrittrici. E questo è stato anche un po' diciamo l'inizio, la fase iniziale della carriera della nostra Caroline Janice Cherry. Io in realtà avevo da tempo, fin dai primissimi episodi di Fantascientificast, in mente un romanzo che ha vinto il premio Hugo di Caroline Cherry, che mi ha sempre molto colpito, che si intitola Sight In, che è uno dei suoi romanzi capolavoro, uno di quelli considerati diciamo tra le opere più mature che ha prodotto, che parla in particolare di una tematica che è anch'essa oggi molto molto vivace e molto interessante nella nostra contemporaneità, che è quella della clonazione umana e della possibilità quindi di come possiamo dire, allevare, coltivare esseri umani geneticamente programmati per avere determinate caratteristiche. L'universo della Cherry da questo punto di vista è un universo che ha molti punti di contatto con quello che abbiamo appena descritto per la Le Guin. Si tratta anche qui di una proiezione nel futuro remoto nella quale c'è stato uno sviluppo culturale di diverse appunto generazioni di esseri umani, e ci sta quasi sempre poi in questi universi uno scontro, ma ci vuole, di culture. Per esempio in questo caso c'è un confronto tra due grandi organizzazioni, una sorta di federazione chiamata The Union, che diciamo, sono due aggregati culturali che esprimono due posizioni, potremmo dire, politiche. Una maggiormente orientata a un concetto di libertà individuale, quasi di anarchia, e un'altra invece che è orientata a una civiltà più disciplinata, gerarchica, potremmo dire quasi governata in maniera semidittatoriale. E quindi c'è questo confronto sullo sfondo di carattere politico legato a un altro aspetto che qui viene investigato, che è quello del ruolo delle grandi corporation, perché nel mondo, nell'universo della Cherry lo sviluppo umano non è stato promosso dagli stati originariamente, no? Dalla terra e quindi dai grandi stati, gli Stati Uniti, la Cina, potremmo immaginare oggi. Dalle nazioni, scusami, ma è stato invece promosso dalla libera impresa, quindi ci sono state grandi corporation, dai, potremmo dire Elon Musk, sì, no? Il quale è quello che effettivamente ci ha creduto e ci ha messo i soldi nella più o meno generale indifferenza delle nazioni. Ed è da lì che è partito effettivamente lo sviluppo umano nello spazio, per cui proiettato molto nel futuro c'è un'analisi di quello che poi è appunto lo scontro, incontro nel futuro remoto tra quel che rimane della corporation originale e quello che invece poi sono state le diverse culture che si sono sviluppate nei vari ambienti. Vengono chiamate una Union e l'altra Alliance, quindi l'alleanza e l'unione, che rappresentano questi due punti di vista, e i numerosi romanzi che la Cherry scrive ambientati in questo universo sviluppano appunto anche qui a volte alternando, no? Diciamo momenti di simpatia per l'una piuttosto che per l'altra, inizialmente sai col feeling diciamo istintivo nei primi romanzi, l'ambientazione di tipo anarchico libertario piace molto di piace molto di più di quella invece un po' irregimentata e semidittatoriale. Poi però andando avanti si scopre che non è tutto oro quello che luce, e che appunto anche qui ci sono luci e ombre, e come dire, la simpatia a volte si sposta.
Per cui lei però manteneva sempre
un ragionevole distacco, non diciamo descrive anche qui, la grande scrittrice si vede proprio nella formulazione di queste domande e non c'è una risposta precostituita, anzi appunto andando avanti nello svilupparsi delle storie, avendo a disposizione appunto centinaia, migliaia di pagine e tante tante ipotesi di quel che può succedere, lei riesce in maniera ragionevolmente equilibrata a mantenere questo doppio punto di vista e lasciare poi al lettore trarre le sue giuste considerazioni. No, l'aspetto però che volevo mettere in luce, anche per differenziare un attimo, era proprio questa analisi e questa investigazione più legata allo sviluppo dell'essere umano in quanto tale e a che cosa accade quando gli esseri umani sono in grado di stabilire a priori, non solo da un punto di vista fisico attraverso la manipolazione genetica, le caratteristiche di una generazione di esseri umani, ma anche di costruire in maniera predefinita, addirittura programmata proprio nel senso informatico del termine, anche tutto l'aspetto della personalità. I cloni, che vengono chiamati Azzi nella serie di racconti e di romanzi della Cherry, sono non solo appunto progettati geneticamente, sono progettati psicofisicamente,
addirittura
sì, attraverso un percorso di formazione, di educazione basata su genericamente vengono chiamati nastri, quindi praticamente c'è una possibilità da parte del progettista di stabilire le caratteristiche psicologiche e intellettuali del clone, di programmarle su questi nastri che rimangono vaghi insomma come tecnologia, e i romanzi esplorano esattamente questa relazione tra gli esseri umani cosiddetti originari, tra virgolette liberi, nel senso che sono stati, la loro personalità è derivata dallo sviluppo che noi chiamiamo naturale, in confronto con gli esseri umani, gli Azzi, che pur sempre esseri umani sono, hanno tutte le caratteristiche dell'essere umano, la tecnologia è così avanzata che rende sostanzialmente indistinguibili da un punto di vista, come dire, medico, gli Azzi dagli esseri umani, se non per il fatto che viceversa non solo il loro patrimonio genetico, come dicevo, ma anche proprio la loro personalità è precostituita, è stabilita a tavolino, rispetta delle regole che sono note a priori, per cui si sa già un Azzi come si comporterà perché è scritto nei suoi nastri. Naturalmente questa è l'idea di fondo, e come sempre succede nei romanzi simpatici e interessanti, ovviamente è la violazione di questo scenario che sviluppa la storia, no? Che sviluppa la trama. Saitin è un romanzo molto lungo, che ha vinto il premio Hugo, fammi consultare un attimo se lo ritrovo, ha vinto il premio Hugo nel 1989, peraltro la Cherry aveva vinto un premio Hugo qualche anno prima pure, ne ha vinti diciamo due di fila, anche la Le Guin ne ha vinti due di fila, nel 75, la Cherry nell'82 e nell'89. Questo dell'89, dicevo, Saitin, che ha come tema proprio specifico un tema molto intrigante, praticamente la più grande, più famosa, più potente, più ricca progettista di Azzi, che peraltro fa parte praticamente come se fosse un erede della originaria corporation che ha dato il via a tutto questo scenario, viene assassinata e però si scopre che lei in realtà, come ultimo grande progetto, aveva progettato la perfetta duplicazione di se stessa.
Ah.
Quindi aveva praticamente sia ovviamente appunto reso disponibile il proprio patrimonio genetico per la clonazione da un punto di vista fisico di se stessa, per quanto aveva anche programmato i nastri in modo tale da duplicare se stessa. E quindi il romanzo è diviso in tre parti, in cui c'è una prima parte che racconta, come avendo come protagonista il personaggio originale fino alla sua morte, che quindi delinea una serie di giochi di palazzo, di potere, eccetera eccetera, che poi conducono a questo omicidio. La seconda parte è invece dedicata a tutta questa perplessità e questa sperimentazione, in cui gli altri coprotagonisti si chiedono: ma lei era un umano originale, non sarà mai possibile che un Azi abbia le sue stesse caratteristiche, perché non è libera, e quindi non è possibile che venga fuori una seconda protagonista uguale alla prima. E quindi la seconda parte sviluppa questa, la crescita di questo clone, e i dubbi sul fatto che possa effettivamente essere un perfetto duplicato. E la terza parte poi è, una volta avvenuta la maturazione del clone in questione, conclude la storia con una serie di avventure e di avvenimenti che ovviamente non racconto qui, perché altrimenti levo il gusto di scoprire che cosa succede davvero. Ancora una volta, dentro questa struttura così interessante, anche proprio in termini, no, di sviluppo della trama, la cosa più bella sono gli approfondimenti sulla natura dell'essere umano, le domande su che cosa significa essere veramente umani, e che è appunto il segno del grande scrittore, perché in fondo, diciamoci la verità, noi siamo da un lato molto appassionati e curiosi dell'universo intorno a noi, quindi ci attrae, ci attira questa esplorazione della infinita possibilità che il mondo esterno ci mette davanti agli occhi e che noi possiamo sperimentare. Però non si può negare che forse un po' narcisisticamente quello che ci interessa di più è la risposta alla domanda: ma chi siamo davvero noi?
Sì,
che significa essere veramente umani, no? E quindi anche qui, come penso, insomma, spero che questa breve presentazione dell'opera della Cerri abbia fatto venire voglia ai nostri ascoltatori di esplorarla un po' meglio. Questa, per me, per il modo in cui vengono approfondite le questioni appunto legate al senso di essere umani, per me questa è la Signora del Sud, dove, no, il Sud è il posto dove, almeno qui in Italia, ma insomma in realtà comunque un po' sempre, no, il sud del mondo è il posto caldo, il posto delle emozioni, è il posto nel quale appunto questi aspetti
del trasporto.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it.
Quindi abbiamo fatto il nord, abbiamo fatto l'ovest, abbiamo fatto il sud e ci abbiamo ancora da esplorare che c'è rimasto?
L'est.
L'est, esatto. E diciamo, siccome ne volevo 5, ho aggiunto una quinta coordinata che è nella migliore tradizione fantascientifica e scientifica e spazio-temporale. Esatto. La quinta sarà la signora del tempo. Allora, invece, prima di arrivare alla Signora del Tempo, l'est voglio, questa è una scelta diciamo un po' fuori sacco, perché nella lista dei nomi delle scrittrici di fantascienza che hanno vinto il premio Hugo questo nome non c'è, ed è il nome di una scrittrice che io ho già citato, di cui abbiamo già parlato, quindi un altro interludio veloce, è Julian May con la saga del Pleistocene. La saga del Pleistocene, per chi dei nostri ascoltatori non avesse ancora sentito la puntata relativa, che è di un po' di tempo fa, di Fantascientificast, questo è ovviamente anche un invito ad andarla a recuperare, è ambientata in un universo nel quale c'è stata l'invenzione della macchina del tempo, che però va in un senso unico e va in un punto unico, porta indietro di 6 milioni di anni nell'Europa centrale, appunto nel Pleistocene, la saga dell'esilio del Pleistocene, perché in realtà questa è anche la scusa per, diciamo, ancora una volta costruire un universo in cui le tematiche sociopolitiche sono fondamentali. Siamo in un futuro non troppo remoto, nel quale c'è uno sviluppo di una società quasi utopistica che punisce i devianti dalla società, bada bene, non i criminali in senso stretto, ma semplicemente coloro che non accettano questa evoluzione dell'umanità, questo approccio semi-paradisiaco, tutti sono buoni, tutti sono ordinati, no? Cioè, ci sono dei ribelli e ci sono dei veri e propri criminali. Tutti e due vengono posti di fronte alla scelta tra la condanna a morte e l'esilio nel Pleistocene, cioè il viaggio a senso unico di 6 milioni di anni nel passato. C'è stata una pessima serie di fantascienza che ha preso questa stessa idea.
Terra Nova.
Bravo. E l'ha rovinata clamorosamente. Posso garantire che invece i romanzi di Julian May sono bellissimi. Tra l'altro anche lei ha una grossa produzione, però in realtà gli 8 o 10 romanzi della saga del Pleistocene sono un po' il cuore della sua produzione, e le tematiche che vengono messe alla prova in questo caso sono quelle diciamo dello sconvolgimento ovviamente causato dalla presenza di questi esseri umani in una terra così vergine, così indietro nel tempo da essere ancora completamente sconosciuta e inesplorata. L'Europa è ancora, il Mar Mediterraneo non esiste. Una delle cose più belle della saga del Pleistocene è per esito di una battaglia all'interno dei protagonisti lo stretto di Gibilterra viene tranciato di netto e l'oceano si riversa e crea il Mar Mediterraneo, che già da solo questo secondo me basterebbe per conclamarlo come uno dei romanzi più interessanti, più simpatici, più belli da leggere. Ne abbiamo appunto già parlato, quindi non mi soffermo molto, molto di più. Per me Julian May è la signora dell'Est, proprio perché l'Est è la terra degli sconvolgimenti, delle grandi avventure epocali, delle grandi civiltà che nascono e si distruggono come se fossero portate dal vento, dal tornado. E infatti nei racconti, nei romanzi, sono un ciclo di tutti i romanzi diciamo molto avventurosi, dove un'altra tematica che viene esplorata è un altro archetipo della fantascienza, quello dei poteri psichici, e anche quello della relazione dell'essere umano, dell'umanità e dell'originalità dell'umanità nei confronti di altre razze senzienti che verranno incontrate nel futuro e nel passato di questa saga veramente interessante. E per concludere quindi questa nostra veloce carrellata, ma spero questo gradito omaggio alle grandi signori della fantascienza, la Signora del Tempo. La Signora del Tempo è un'altra vincitrice aiosa di premi Hugo. Si chiama Connie Willis, anche di lei abbiamo già parlato, però qualche parolina in più la possiamo spendere. Perché la Signora del Tempo? Perché in questo caso effettivamente la tematica centrale, mentre nel caso della May la macchina del tempo e i 6 milioni di anni sono un espediente, viene utilizzato, ma la tematica non è il viaggio nel tempo, invece il cuore della produzione di Connie Willis è proprio quella di che cosa succede se si ha a disposizione una macchina del tempo, e questa macchina del tempo può essere utilizzata per esplorare il nostro passato relativamente recente e quindi per andare a come dire, osservare da un punto di vista di storici che cosa è veramente accaduto in alcuni dei momenti più critici della nostra storia, e cioè per esempio la Seconda Guerra Mondiale. Anche se il romanzo diciamo veramente fondamentale della Willis è quello che è invece ambientato ai tempi della peste nera nel 1350, in cui realmente quello che accade, no, è che l'Europa si ritrova di fronte a una strage di proporzioni bibliche, come ci vuole, in cui veramente diciamo, ci si ritrovava in città in cui il sopravvissuto era uno solo, un accadimento davvero sconvolgente, e la Willis riesce nei suoi romanzi come dire, a comunicare una incredibile passione, un incredibile senso anche proprio struggente di perdita rispetto a ciò che è accaduto nel passato ed è irreversibile. La cosa però bellissima, che è stato, diciamo, il colpo di genio negli Yugo che hanno più recentemente conclamato il successo della Willis, che nel 2011 ha vinto lo Yugo con una coppia di romanzi che sono praticamente un unico grande romanzo, secondo me diviso solo per motivi editoriali in due parti, Blackout All Clear, di cui appunto abbiamo anche già parlato. Il colpo di genio sta nel fatto che i protagonisti della storia tornano indietro nel tempo per osservare che cosa è accaduto davvero durante il momento più critico della Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista dell'Inghilterra, no? Gli anni in cui i tedeschi bombardavano Londra, sostanzialmente. E, dicevo, il colpo di genio sta nel fatto che la Willis suggerisce che in realtà la Seconda Guerra Mondiale doveva essere vinta da Hitler e che era assolutamente improbabile, come poi, se uno legge la storia di ciò che è accaduto, è confermato dai fatti storici reali, no? Della nostra realtà contemporanea, e che il fatto che invece gli alleati vincessero la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, appare altamente improbabile date le circostanze, dati gli equilibri di forze, dato lo scenario in cui si è sviluppata la guerra stessa. E la Willis semina questo, no, questo dubbio, anzi, che non è un dubbio nel suo racconto. Effettivamente è il comportamento dei protagonisti che strenuamente vivono, si ritrovano bloccati nel passato e non si spiegano il perché, e alla fine sostanzialmente scoprono, o perlomeno si dicono, che sono rimasti bloccati nel passato proprio perché, contrariamente a tutte le leggi immaginabili in maniera normale in un universo temporale, è un po' come se l'universo stesso avesse voluto che le loro azioni spostassero l'asse delle probabilità e rendessero possibile l'impossibile. È bellissimo, sì, è una cosa che veramente fa scendere i brividi lungo la spina dorsale.
No, poi tra l'altro è originalissima, perché state notti che quando ci sono i viaggi nel tempo parlano tutti sul fatto che non si può cambiare la linea temporale, no? Tutto
sì, sommato. Oppure che se la cambi ci sono la realtà alternativa, appunto, perciò dico è bellissimo. E diciamo, effettivamente l'unico difetto della Willis è che è un po' prolissa. Devo dire, cioè, sto romanzone Blackout All Clear, proprio perché lei in realtà vuole dare un taglio storico.
Diciamo che è molto puntigliosa.
Sì, da dei dettagli anche eccessivi, che quindi rendono la lettura a volte un pochino faticosa.
Un po' alla Tom Clancy, per intendersi.
Sì, sì, non sono un lettore di Tom Clancy, quindi non te posso supportare in questa. Mi fido, appunto, come dire, a volte hai la sensazione, ma è un po' troppo, dai, questa parte sta diventando un po' noiosa. Uno che mi viene in mente nella fantascienza che è così è Peter Hamilton, no? Peter Hamilton, sì. Che pure ha delle trame meravigliose.
In effetti certe volte induce un pochettino.
Però diciamo, sti romanzoni da 10.000 pagine, in cui 100 pagine servono per descrivere il fatto che la facciata della chiesa di St. Paul che
Massimo,
viene
sta per... è il cosiddetto effetto Tom Clancy, che apparentemente fa anche lui dei tomoni incredibili. Il dramma poi di Tom Clancy poi che risolve la situazione nelle ultime 20 pagine.
No, devo dire, la Willis è un po' più distribuita, però io quando ho letto Blackout All Clear a un certo punto mi sono trovato a saltare 10 pagine, 20 pagine, perché dico basta, non ce la faccio più a capire che il mattoncino è proprio esattamente squadrato, perché all'epoca quelli che lavoravano il muro facevano il colpo di martello, avevano uno strumento, insomma, quelle cose che appunto da un lato danno la sensazione al lettore di una ricostruzione molto realistica e molto dettagliata, dall'altro lato, spinti all'eccesso, fanno crescere un pochino la fatica complessiva della lettura. Però detto questo, come ho cercato di far capire, effettivamente siamo ancora una volta di fronte a una grande scrittrice, la quale è riuscita, da un lato riesce a comunicare più del normale, più del solito, delle tensioni emotive. I personaggi, soprattutto quelli del romanzo che ho citato, quello ambientato al tempo della peste nera, che si intitola, aiutami, dunque si intitola Il libro del destino, Doomsday Book. Quello lì, quei personaggi, davvero si arriva alla fine del romanzo con le lacrime agli occhi, perché lei dà questo senso struggente di perdita legato con questa catastrofe, no, della peste, riesce a farti appassionare come se tu fossi lì, come se fossi dentro la pelle del protagonista, e questo non è una cosa così comune, poi tutto sommato. E dall'altro lato, appunto, è anche in grado di costruire queste ambientazioni in maniera molto originale, molto, molto convincente da un punto di vista proprio dello sviluppo della trama, e dare quel brivido che solo noi lettori appassionati di fantascienza possiamo percepire, perché è il brivido di che come dire, si aggancia strettamente al mistero dell'universo. In fondo il nostro è un universo misterioso, ne conosciamo così poco che è davvero bello che la nostra mente sia capace di immaginare questi effetti così incredibili, così strani, e aperti al senso delle possibilità e del meraviglioso, chi riesce a renderlo in maniera piacevole ti fa appunto gridare al premio Hugo, che le hanno dato. Concludo dicendo che in una recente puntata avevamo anche notato che in effetti negli ultimi anni si è un po' addensato il numero di vincitrici del premio Hugo. Nel 2012 ha vinto lo Hugo Joe Walton con Among Others, in mezzo agli altri che pure abbiamo già citato, e nel 2014 Anne Leckie con Ancillary Justice, che pure abbiamo già citato, e udisci udisci, 2016 e 2017 sono stati tutti e due vinti da una scrittrice che confesso di non conoscere, che si chiama Jamieson. Il romanzo che ha vinto il 2016, che ha dato il via a una trilogia, quindi la Jamieson probabilmente tenta di superare il super record delle due vittorie consecutive inanellandone tre, per ora è a due, perché anche nel 2017 ha vinto con il secondo romanzo della trilogia il premio Hugo. Io non le ho lette ancora, quindi posso annunciare ai nostri ascoltatori che cercherò di trovare il tempo il più presto possibile per colmare questa imperdonabile mancanza, e se, come spero, lo Hugo di solito a garanzia, se come spero si tratta di romanzi degni di citazione, abbiamo scoperto un'altra grande autrice e avrò il piacere di parlarne su Fantascientifics. Infine, come coupe de théâtre per i nostri ascoltatori, sempre sul tema delle scrittrici di fantascienza, vogliamo svelare quello che avevamo già un po' di tempo fa annunciato.
La mega sorpresa, diciamo.
La mega sorpresa, cioè che la scrittrice dell'anch'essa trilogia, sono usciti due volumi su tre, il cui primo si intitola Infomocracy, e di cui credo di aver già accennato, che ancora una volta una tematica veramente interessante, che è quella del...
spiazzante.
Di un nostro futuro prossimo nel quale è avvenuto quello che tutti temiamo, e cioè che l'impatto della rete ha portato a un completo ripensamento delle dinamiche sociali, a un mondo non più costellato di nazioni, ma costellato di micro comunità che a loro volta sono un'unica comunità globale grazie alla tecnologia, e a un cambiamento profondo della democrazia che è diventata una infocrazia. Infomocracy, avremo il piacere e l'onore di ospitare qui in Italia da me, l'ho invitata per un seminario perché è una, come dire, anche una persona che lavora in ambito accademico, ha il dottorato e di conseguenza, diciamo, ho potuto non solo soddisfare la mia passione per la fantascienza, ma anche aggiungerci la passione scientifica, no? Per quello che è l'impatto delle tecnologie sul cambiamento della nostra società. Quindi ospiteremo nella prima settimana di maggio Malka Ann Holder, che è la giovanissima appunto autrice di questi romanzi, in particolare di Infomocracy, che sta per essere editato in Italia.
Sì.
Non so da chi, perché io l'ho chiesto tre volte, poi mi sono sempre dimenticato.
Diciamo che al limite provo a informarmi, dopo le mettiamo nelle note dell'episodio.
Sta per uscire.
Nelle poste. Sì, dovrebbe essere in uscita.
Sì, sì, è in uscita. È in uscita, infatti Malca, che tra l'altro parla italiano, sì. Non so a che livello, ma in realtà, se ti ricordi, la citammo in trasmissione.
Sì, e lei automaticamente lei, ci ha messo, ci ha reso...
E lei fece un tweet ringraziandoci, eccetera, eccetera. Io poi ho scoperto, appunto, contattandola, perché davvero trovo molto interessante l'idea che ha sviluppato, e oltre che appassionante. Il romanzo, devo dire, è scritto in inglese un po' difficile.
Sì, è molto...
Quindi voglio proprio vedere poi la traduzione italiana, diciamo, come renderà questa complessità, perché c'è molta neolingua, no? Come alcuni seguono questo percorso, cioè danno il cambiamento della società anche attraverso l'evoluzione della lingua.
Diciamo, quindi... Massimo, che è un romanzo che si gioca molto sull'adattamento, secondo me, tutto sinceramente, perché io ho avuto con il mio inglese, te lo sai, diciamo poco più che scolastico, è già difficile seguirlo in lingua originale, e qua sinceramente, se non fanno un ottimo lavoro di adattamento, rischiano di rovinare l'opera.
Sì, questo è certo. Sono davvero molto curioso. Lei viene in Italia appunto su questo mio invito, ha approfittato sarà quindi, credo, farà anche una o più un giro di conferenze, di presentazione, lancio del libro, e mi ha detto nell'ultimo scambio di messaggi che abbiamo avuto che andrà anche al Salone di Torino, che quindi, ecco perché abbiamo fatto coincidere le cose, quindi o subito prima o subito dopo il Salone di Torino della Fiera del Libro, è dal 10 al 14 maggio, subito dopo o subito prima, molto più probabilmente subito prima, sarà ospite all'Università di Salerno, e quindi in quell'occasione sicuramente faremo uno speciale di fantascientifica.
Assolutamente sì.
E quindi completiamo l'omaggio alle scrittrici di fantascienza con questa ospitata, che devo dire, sono veramente molto curioso di conoscere di persona. Ma
lei
ha delle idee molto interessanti.
È un personaggio con la P maiuscola, secondo me. Lei.
Penso anch'io. Dal libro e dal poco che ho visto in giro sulla rete, mi sembra un personaggetto di tutto rispetto. Dico personaggetto perché ho avuto l'impressione che sia un po' minuta. Poi vedremo da vicino.
Io ho l'impressione che sia la classica minuta, che però graffia.
Questo
è una cosa in senso buono, ovviamente. No?
Questo però... senz'altro. Tra l'altro, Marca ha detto anche che appunto avrà piacere magari di proprio specificamente rilasciare un'intervista per Fantascientificast, e quindi appunto un omaggio a lei e ai nostri ascoltatori.
Questo, diciamo, era la chicca che volevamo darvi, come dire, il nostro grosso regalo per il 2018.
Sì, ho pensato di dirlo oggi appunto perché in occasione di questo omaggio alle donne della fantascienza, a tutte le donne, era l'occasione per dire di questo invito.
Bene, Massimo, come sempre questa bellissima come dire, ma neanche overview, perché secondo me, come al solito, sei riuscito, nonostante il breve tempo a disposizione, a dare veramente una carrellata fantastica. È ovvio che poi di alcune di queste opere, alcune ne abbiamo già parlato in scorse puntate di Fantascientifica, di altre ovviamente
parleremo.
Che dire, Massimo, a questo punto grazie ancora.
Alla prossima.
Soprattutto alla prossima, a questo punto.
Ciao a tutti.
Ciao Massimo.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.